Capitolo 9. Anna vide che l'armadietto conteneva una valigia nera apparentemente molto comune. Era di pelle e poteva essere facilmente scambiata per una borsa da uomo d'affari. La prese e richiuse lo sportello blindato. Pensò che era molto solida e pesante. La serratura blindata ne garantiva la riservatezza e poi notò per la prima volta che lì c'era una telecamera. Pensò che probabilmente poteva essere collegata con circuito interno alla biglietteria oppure alla polizia. Scacciò dalla mente questo pensiero e si avviò con passo traballante verso il bagno. Entrò e notò che alla porta non c'era chiave. Allora si addentrò nel bagno delle signore, appoggiò la valigetta sul lavandino e la aprì. Restò a bocca aperta nel vedere i due mazzetti di soldi in contanti. Ciascuno dei due conteneva circa 200 biglietti da 100 euro, per cui lei stimò che si trattasse di circa 40.000 euro in contanti, cioè una somma considerevole. Ma la cosa che la colpì di più fu la pistola, una beretta calibro 9 corta, come quelle usate dalla donna poliziotto. Rimase per un attimo confusa, poi spostò le mazzette e vide che, adagiati sul fondo, erano riposti due passaporti. Li aprì e vide che entrambi avevano la fotografia e i dati di Suleiman. Uno era americano intestato al nome di John Williams, il secondo era invece egiziano e risultava intestato a un certo Muhammad Abdullah. Le sue gambe tremavano sul punto di cedere al turbine di emozioni che le attraversava il petto e dovette concentrarsi a imporre a se stessa con tutta la forza che trovò dentro di sé di continuare a cercare. Notò che la borsa conteneva qualcos'altro. Trovò due doppi fondi. Nel primo c'erano numerose fotografie. Erano quasi tutti uomini, alcuni vestiti con abiti occidentali, altri nelle tipiche vesti medio orientali. Tutti però avevano tratti somatici arabi ed erano di carnagione scura. Le foto erano state riprese da una certa distanza, pensò Anna, sia per le pose immortalate che per i contesti, per lo più in luoghi affollati, in mezzo alla confusione, come se il fotografo avesse rubato quegli scatti senza che la persona fotografata se ne potesse accorgere. La sorpresa ancora più grande per Anna fu il contenuto del secondo scomparto. Era diviso da un pannello rigido al quale diverse cose erano state fissate con ordine certosino. Vi era un tubo metallico di 20 centimetri circa che terminava con una piccola filettatura e, fissate a degli elastici sul pannello, 5 fialette con sostanze di diversi colori. Ad ogni fialetta era stata abbinata una piccola siringa in confezione sterile. Nella testa di Anna vi fu come un'esplosione di domande, dubbi e paura. Era così sconvolta che neppure si accorse della porta dietro di lei che era stata aperta. Non fece neppure in tempo a voltarsi che si trovò una mano guantata sulla bocca che le spingeva contro bocca e naso un tampone bianco. Era immobilizzata da un forte braccio che la cingeva all'altezza del seno, immobilizzando nel braccio destro il tronco. Non ebbe il tempo di reagire, tutto piombò nel buio e nel silenzio. La donna si svegliò distesa su una barella del pronto soccorso. Un passante l'aveva lasciata lì dopo aver raccontato di averla vista passeggiare e svenire a poche centinaia di metri dall'ingresso dell'ospedale. La guardia giurata di turno gli aveva chiesto i documenti, mentre medici e infermieri stavano già prodigandosi sulla donna. Dopo alcuni secondi, però, qualcosa che somigliava ad uno sparo aveva fatto eco nella hall dell'ospedale, scatenando il finimondo. La gente urlava e correva senza avere alcuna idea di dove andare, e fu il caos. La guardia vide un collega correre verso la hall, sfoderando la pistola e allarmato, in preda al panico, lo imitò, sfoderando a sua volta l'arma di servizio e iniziando a correre verso la provenienza dello sparo. L'uomo seduto davanti a lui smise di cercare i documenti e si accertò di essere rimasto solo nel piccolo ufficio d'ingresso. Seguì il filo che dalla telecamera di sorveglianza portava al piccolo PC portatile sul tavolo. Lo staccò, prese il portatile, lo richiuse e, infilandoselo sotto il braccio, uscì camminando lentamente, dirigendosi verso una vettura blu scura al di là della recinzione. Non era la stessa vettura con la quale era arrivato in ospedale con Anna. Quella venne rinvenuta l'indomani e risultò poi rubata alcune ore prima nei pressi della stazione. L'auto sparì nel traffico.